come vedete ogni anno c'è la possibilità di rivederci, e la cosa importante è che i fratelli della Germania, da dove veniamo, dalla radunanza, ci hanno chiesto e incaricati di salutare a tutti quelli che incontriamo. Quindi voi siete i primi ai quali diamo i saluti della comunità di Oberhausen, dove noi siamo membri della comunità. La vita del credente è una vita che va spesse volte diversamente da come noi la aspettiamo. C'è un fatto che sovente si dice: ma questo impedimento è opera del diavolo. E delle volte, o molte volte, non sappiamo discernere qual è la volontà del Signore, se un impedimento viene da Lui o è veramente opera del male. Per questo vogliamo leggere qualcosa stasera, è all'inizio del secondo viaggio di Paolo con Sila. Leggiamo questo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16. Dice così: giunse anche a destra, a Derbe e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea, credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circongise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto a Samotracia e il giorno seguente su Neapolis, e di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana, la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori alla porta lungo il fiume, dove supponevamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia, alloggiatevi, e ci costrinse ad accettare. Basta così. È una storia molto importante. Paolo e Sila sono partiti da Antiochia in Pisidia. Lì c'è stato uno scisma tra Paolo e Barnaba, che i due si sono separati. quindi sono andati in due gruppi. Barnaba prese con sé Marco e Giovanni e andò a Cipro, mentre Paolo scelse Sila, che era anche un profeta, e accompagnato dalle preghiere della chiesa di Antiochia in Siria, sono partiti per il secondo viaggio missionario. E sono arrivati praticamente a Derba e a Listra e Iconio. Queste erano le città che loro avevano chiuso il primo viaggio quando sono ritornati a Gerusalemme. Ora, naturalmente, in questa città c'era un discepolo, un giovane uomo, Timoteo. Però nella Bibbia non c'è scritto se Timoteo si fosse convertito per la predicazione di Paolo oppure per una vita modella di sua madre e di sua nonna. Ma una cosa è certa, che questo giovane era credente ed era conosciuto nelle comunità vicine, Derba, Listra e anche Iconio. Ora, questo giovane credente conosceva la scrittura dalla sua infanzia e questo è un privilegio per tutti i figli dei credenti, perché da bambini, da giovani, possono apprendere gli insegnamenti della scrittura. Ora, la scrittura, vedete, in modo particolare i giovani, è quella che ci rende saggi ad accettare la salvezza che è in Cristo Gesù. Quindi la salvezza è un dono che Dio ci dà attraverso la persona del suo figlio, il Signore Gesù. Però è importante conoscere dalla scrittura chi è questo personaggio. Eunice, la madre di Timoteo, credente, però quelle non avevano il Nuovo Testamento come ce l'abbiamo noi oggi nelle mani. La loro Bibbia era il Vecchio Testamento. E da quella Bibbia, dal Vecchio Testamento, loro hanno cercato il Signore Gesù e lo hanno trovato. E questa è una cosa molto importante, perché il Nuovo Testamento è un compimento delle promesse fatte da Dio nel Vecchio Testamento. Difatti il Vecchio Testamento è pieno di promesse che Dio doveva mandare il suo figlio. Queste promesse da Dio fatte sono molte. La prima promessa è stata fatta da Dio stesso, poi le altre dai profeti, da Mosè addirittura, da Isaia, da Davide e da tanti profeti. Tutti hanno parlato, dei Salmi in modo particolare, tutti hanno parlato della venuta del Signore Gesù, della sua morte e della sua risurrezione. Quindi questo giovane era convertito e fedele e seguiva il Signore e il suo proseguimento nella fede era noto a tutta la Chiesa. Quindi lo studio della parola a cui Timoteo si era dedicato lo ha fatto crescere nella conoscenza del Signore Gesù. E lo studio della parola è quella che ci fa crescere anche oggi. Io temo che in tutta la nostra vita non riusciremo a comprendere tutta la scrittura, perché la scrittura è un tesoro, è una miniera. Più ci approfondiamo e più troviamo delle meraviglie che a noi molte volte, letta la Bibbia, non ne abbiamo fatto caso. Questo succede molte volte nella mia vita, perché leggendo scopriamo delle cose a noi molte volte lette. Per un bel momento il Signore ci apre gli occhi del cuore e vediamo queste meraviglie che fino a quel momento non le abbiamo notate. Timoteo era un vero credente e queste comunità gli hanno reso buona testimonianza della sua vita, del suo cammino. Però in queste chiese c'era un pericolo. In queste chiese sorte, molti credenti venivano dal giudaismo, erano ebrei, credenti, e quindi fra i credenti c'erano anche nel giudaismo quelli che guardavano la predicazione dell'Evangelo, però cercavano degli ostacoli per poterla rigettare. Ora Paolo, uomo di Dio, apostolo del Signore Gesù per volontà di Dio, conosceva tutta questa trama. E se lui avesse preso Timoteo senza circoncidere, fra i giudei, non credendo in modo particolare, fosse sorto un impedimento, un ostacolo. Come lui prende quell'uomo che il padre è greco e lo porta alla predicazione. È una cosa che non va. Quindi Paolo, per evitare questo ostacolo, circoncise Timoteo. In questo modo la bocca dei non credenti e anche dei credenti è rimasto chiusa. Ora, questo fatto ci insegna che noi nella nostra vita siamo molte volte, ci troviamo molte volte di fronte a delle condizioni dove è difficile predicare la parola. Ed è molte volte difficile anche scoprire il motivo. Però la Bibbia ci insegna, per quanto dipende da noi, di evitare ogni ostacolo, di modo che la predicazione dell'Evangelo venga eseguita con potenza di spirito. E dove questa parola viene predicata sotto l'impulso della grazia e dello spirito, porta dei frutti. Quindi Paolo, sotto la guida dello Spirito Santo, ha circonciso Timoteo perché era vissuto in una famiglia mista, madre credente e padre non credente. Però la madre ha preso l'impegno di educare il figlio nella fede di Yahweh, del vero Dio di Israele. E il padre non ha ostacolato alla moglie di educare questo figlio in questa vera fede vivente e reale. E qui notiamo che questa donna credente è stata veramente umile e si è lasciata guidare dal Signore per poter condurre suo figlio alla fede del Signore, del vero Dio, Signore del cielo e della terra. Ora, dopo che Timoteo è stato circonciso, Paolo lo prese con sé e lo portò via per la predicazione dell'Evangelo. Gli apostoli avevano un incarico ricevuto dalla chiesa, dagli anziani di Gerusalemme e dagli apostoli. E l'incarico era che loro dovevano insegnare e predicare ai credenti che venivano dalle nazioni, dei pagani, dal paganesimo, che dovevano conoscere la volontà del Signore per la vita cristiana. E questo è appunto quello che troviamo in Atti capitolo 15, verso 28, dove dice: infatti è parso allo Spirito Santo bene a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue degli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani. Quindi questo ordine, che per lo Spirito Santo a Gerusalemme è stato voluto, conosciuto e istituito per volontà del Signore, è un ordine che vale per tutti noi fino ad oggi. Non una cosa soltanto per i pagani di allora, perché tutti noi veniamo dal paganesimo, in quanto nessuno di noi è un ebreo. Quindi la maggioranza di noi siamo tutti non della famiglia di Israele, e perciò queste cose valgono e sono utili anche per la nostra vita. Ora Paolo e Sila, dove nelle adunanze, dove loro andavano, esprimevano quest'ordine della Chiesa voluta dagli apostoli, dallo Spirito Santo, dagli apostoli e dagli anziani, e insegnavano ai credenti di osservare queste regole, perché questa decisione, come abbiamo detto, è una decisione e opera dello Spirito Santo, non era una decisione di Giacomo o di Pietro o di altri apostoli, era un'opera voluta dal Signore e istituita tramite lo Spirito Santo fra gli apostoli e gli anziani di Gerusalemme. E quindi gli apostoli dove andavano? Nelle chiese che loro frequentavano e visitavano, esponevano queste verità necessarie per la vita cristiana. Loro, le chiese venivano fortificate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. I credenti aumentavano. Ora, un fatto importante è che come venivano confortati e fortificati questi credenti? Ripeto, la Bibbia che Paolo aveva, e se l'aveva, era il Vecchio Testamento. Quella era la loro Bibbia, e da questa Bibbia loro insegnavano ai credenti sia la conversione a quelli che non erano credenti e a vivere una vita santa a quelli che erano credenti. Difatti, un'altra parentesi, quello che noi leggiamo in Levitico capitolo 11, siate santi perché io sono santo, è quello che scrive l'apostolo Pietro ai credenti della nuova dispensazione nella prima lettera di Pietro, siate santi perché io sono santo. Quindi abbiamo la santità di Dio, non è diminuita, è uguale. Dio è santo per Israele ed è santo per noi. Questa è una regola molto importante, per quello siamo chiamati alla santificazione, a vivere una vita dedicata al Signore per vivere per Lui e con Lui. Ora, dopo che questo ministero nelle chiese esistente è stato espletato, Paolo voleva quindi recarsi in Asia e predicare l'Evangelo. E qui vediamo la prima difficoltà. Paolo voleva recarsi là. Lui aveva predicato nel suo primo viaggio in questa zona. E qui leggiamo: lo Spirito Santo lo vietò. E lo Spirito Santo contro la predicazione dell'Evangelo? No. Lo Spirito Santo conosce appieno la volontà di Dio e sa quello che è il volere di Dio, quello che è il volere del Signor Gesù e quello che è il suo volere. Quindi lo Spirito Santo agisce qui nella piena armonia col Padre e col Figlio. Questi posti in cui l'Apostolo Paolo è stato vietato di andare li troviamo nella prima lettera di Pietro. Questo era il ministero di Pietro, che vediamo perché lì c'erano molti ebrei. E Paolo e Pietro avevano un compito diverso. Paolo aveva la predicazione dell'Evangelo per gli incirconcisi, per i pagani, Pietro per i circoncisi, per i giudei. E qui troviamo, nella prima lettera di Pietro, queste città, appunto la Galazia, nella regione montuosa, Ponto, Bitinia, li troviamo appunto che è stato il campo di lavoro dell'Apostolo Pietro. Ora di là, dato che lo Spirito Santo gliel'ha vietato, Paolo ha conosciuto questo non è un impedimento del nemico, ma è un avvertimento da parte del Signore, è una guida che lui ci fa. Poi volevano recarsi a Bitinia. E qui leggiamo un'espressione unica nella Bibbia: lo Spirito di Gesù non glielo permise. È l'unica volta che sta nella Bibbia questa espressione, lo Spirito di Gesù. Ora, naturalmente ci chiediamo, cos'è questo? Lo Spirito Santo, vedete, ha molti nomi. Noi conosciamo la maggioranza della Scrittura. Lo Spirito Santo è chiamato lo spirito di potenza, lo spirito di sapienza, lo spirito di correzione, lo spirito di guida, lo spirito di saggezza. È chiamato lo spirito di Dio, lo spirito del Signore. E qui è chiamato lo spirito di Gesù. Ora nella persona del Signor Gesù abbiamo tutta un'opera eccezionale. Difatti, egli è stato concepito per virtù dello Spirito Santo. Dopo che è stato battezzato, lo Spirito Santo lo condusse nel deserto per essere tentato da Satana. È lo Spirito Santo che lo ha guidato. Poi qui abbiamo lo Spirito di Gesù. Questo è lo Spirito che ha guidato Gesù nella sua sottomissione alla perfetta volontà di Dio. È lo Spirito che lo ha guidato in tutta la sua vita. Ed è lo Spirito attraverso il quale lui si è immolato per noi. Nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, verso 14, c'è un verso molto prezioso, voglio cercarlo e leggerlo. Dice così: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offre se stesso pure di ogni colpa a Dio. Quindi lo Spirito operò nella nascita, guidò il Signore nel deserto, lo guidò ad esporre la sua vita per noi, ed è lo Spirito Santo quello che santifica la nostra vita, come dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 1, verso 1 o verso 2. Qui vediamo che l'opera dello Spirito Santo nella vita del Signore Gesù è lo Spirito che lo ha guidato ad una perfetta sottomissione, come dice l'Apostolo Paolo più tardi alla lettera ai Filippesi: egli umiliò se stesso, facendosi simile agli uomini, facendosi ubbidiente al Padre fino alla morte e a quella della croce. Quindi lo Spirito di Gesù ci insegna, lo Spirito che ha guidato il Signore Gesù durante la sua vita sulla terra come uomo, è lo Spirito che impedì l'Apostolo Paolo e Sila di andare a Bitinia. Ora da qui dobbiamo notare un particolare: se lo Spirito ha guidato il Signore Gesù in tutto il suo ministero, perché lui era sottomesso alla volontà del Padre, e questo in modo particolare lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Quello che il Padre dice fa il Figlio, come quello che il Padre vuole fa il Figlio. Io non faccio nulla da me stesso. Quindi lo Spirito Santo è quello che ha guidato il Signore Gesù in tutta la sua vita e nel suo ministero. Ora, se questo Spirito ha guidato Gesù in tutto il suo ministero, quando più è lo Spirito che guida anche la nostra vita nell'ubbidienza alla parola di Dio, nella sottomissione alla sua volontà. Qui vediamo che Paolo ha riconosciuto che questi due impedimenti non venivano dal maligno, ma venivano dal Signore stesso. A differenza, nella lettera ai Tessalonicesi troviamo che Paolo dice: io Paolo ho voluto due volte venire a visitarvi, ma Satana mi ha impedito. Li ha notato che l'impedimento non veniva da parte del Signore, ma era opera maligna. E questo discernimento è quello che abbiamo bisogno anche noi. Quando sorge un impedimento, non dobbiamo cercare di attribuire questo impedimento a uno o all'altro, ma bisogna conoscere qual è la volontà del Signore, perché questo impedimento è avvenuto. Perché l'opera dello Spirito Santo è di guidarci a fare la volontà di Dio in questo mondo, di guidarci ad essere degli strumenti utili e adatti nel ministero. Paolo quindi ha capito cosa fare. Lui non si è rattristato? Non ha detto adesso basta? Cosa devo fare? Dove devo andare? Paolo, da Paolo impariamo costanza, pazienza, umiltà. Aspettare come il Signore guida. E di là si sono recati a Troas. Ora, dal capitolo 20, troviamo che a Troas c'era una comunità. Però a questo punto non ci è detto se Paolo ha visitato i credenti di Troas. Non ci è detto. Forse Paolo, con i suoi collaboratori, erano attenti, pregavano per indagare e per chiedere al Signore di conoscere la sua volontà per il loro ministero. È andato a letto Paolo. E di notte ebbe questa visione. Un uomo macedone gli è stato davanti, gli stava davanti dicendo: vieni, soccorrici. Paolo ha capito, questa visione è opera del Signore. Là è dove il Signore ci vuole. E qui vediamo che Paolo ha conosciuto la volontà del Signore. Dove era il suo campo di lavoro? Il suo campo di lavoro non era l'Asia, ma era l'Europa. E per mezzo di Paolo l'Evangelo è venuto in Europa. Filippi, la prima città romana, la prima colonia, costruita da Giulio Cesare, questa città era per i pensionati degli impiegati statali. Lì passavano la loro vecchiaia. Erano tutti personaggi istruiti, colti, e tutti sapevano quel che volevano. E adesso Paolo prendono la nave da Troas, Samotracia, di là via nave, via mare, Neapolis, e di là scendono dalla nave e 15 chilometri a piedi per andare a Filippi. A Filippi non c'era una sinagoga. Non c'era una sinagoga ebraica, perché Paolo era solito che si recava nella sinagoga. Il suo primo incontro era coi giudei nelle sinagoghe, perché loro conoscevano la scrittura e a loro doveva predicare che il Messia a cui loro aspettavano è venuto. E questo è il Signor Gesù che è stato crocifisso e che Dio lo ha risuscitato dai morti. Quindi a Filippi non c'era una sinagoga. E quei pochi credenti che stavano, perché per formare una sinagoga sono necessari 10 uomini. E se 10 uomini non c'erano, non potevano formare la sinagoga. Ora, il fatto di formare la sinagoga con 10 uomini significa che anche oggi il servizio, il culto ebraico dura 2 ore e mezza. E lì sono 10 uomini che leggano in questo tempo tratti del Vecchio Testamento, della legge, dei profeti, dei salmi, dei proverbi, e in un anno leggono tutto il Vecchio Testamento. Per questo è necessario che, secondo la loro visione, che è necessario per una sinagoga, per formare questo servizio, questo culto, sono necessarie 10 persone. Gesù ha ridotto il numero a 2 o 3. Ha detto: dovunque 2 o 3 sono radunati nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. E questa è la bellezza della grazia. Non è un certo numero stabilito per iniziare, ma dovunque 2 o 3 si radunano nel nome del Signore, là è Lui presente. Quindi, giunti a Filippi, Paolo, Timoteo, Sila e Luca, perché adesso è giunto anche Luca, hanno guardato un pochettino, hanno visto, si sono resi conto della città e si sono informati dove c'era questo servizio religioso che loro avevano. Ora, che loro qui al sabato sono usciti dalla città e sono andati a questo fiume, Gangites, perché pensavano, supponevano là una riunione di preghiera. E adesso avviene un'altra situazione. Perché si recavano al fiume? Nel Salmo 137 abbiamo un facsimile, cioè gli ebrei deportati in Babilonia si radunavano al fiume di Babele e pendevano le loro cetre agli alberi, ai salici. Quindi quello che qui adesso è avvenuto, perché non c'era la sinagoga, loro si recavano al fiume per pregare e per fare ciò che era necessario secondo la legge. E adesso vediamo questo grande apostolo Paolo, questo servitore del Signore, che è stato chiamato a portare l'Evangelo alle nazioni, davanti ai re. Si trova adesso davanti a un gruppo di donne. E fra queste donne c'era anche una proselita, Lidia. Questa donna forestiera che veniva da Tiatiri, 700 chilometri lontano da Filippi, una donna commerciante, però era una donna che seguiva il Dio di Israele, pregava come Cornelio. Cornelio pure pregava e lui era molto timorato di Dio. Però ciò non era sufficiente. E per questa ragione il Dio ha mandato un angelo a dirgli: vai a far chiamare Pietro e lui ti dirà quello che tu devi fare. Adesso il Dio manda Paolo, Sila, Timoteo e Luca da queste donne. Paolo non ha detto: ma dove devo cominciare? Non c'è niente. Dobbiamo pensare ancora una volta. No. Paolo aprì la sua Bibbia, il Vecchio Testamento, e dal Vecchio Testamento ha predicato Cristo. Paolo era dotto, conosceva la sua Bibbia. Paolo ha cominciato ad aprire le scritture, lui conosceva la prima profezia della Bibbia in Genesi capitolo 3, conosceva quelle del capitolo dei versi 2-23, dove Dio ha fatto delle tuniche per Adamo ed Eva, conosceva la chiamata di Abramo, conosceva il sacrificio che Abramo doveva fare sul monte Moria, e tutti questi aspetti del Vecchio Testamento Paolo, guidato dallo Spirito Santo, ha presentato che questo di cui i profeti avevano parlato era un riferimento ed una profezia riguardante la venuta del Signore Gesù, che doveva venire per salvare l'umanità. E qui troviamo una cosa molto importante. Paolo aprì la sua Bibbia. Lidia aprì il suo orecchio. Abbiamo letto che loro, che lei stava molto attenta a quello che Paolo diceva. Quindi una donna interessata che cercava ciò che non ancora aveva trovato. Lei cercava Cristo, la pace, la salvezza, il perdono, la vita eterna. E questo che lei cercava, pur osservando la legge, pur essendosi convertita al giudaismo, non aveva ancora trovato quello che aveva di bisogno. E per questo Paolo, usato dal Signore, gli presentò la via della salvezza, gli presentò Cristo. E qui troviamo un altro punto molto importante. Ricordiamoci di l'eunuco che andò a Gerusalemme. Cercava la pace, però a Gerusalemme non ha trovato niente. Ha trovato soltanto una copia del profeta Isaia. Grazie a Dio. E preso questo libro, lo stava leggendo. Ora il Signore usa tutti i mezzi possibili e a noi impossibili che chi lo cerca da quello si fa trovare. Filippo stava predicando in Samaria. Il Signore l'ha detto: vai là, nelle vie che scende da Gerusalemme a Gaza. E quando era là, lo Spirito dice a lui: accostati a questo carro. E lui sentì leggere il profeta Isaia. E Filippo gli ha fatto una semplice domanda: comprendi tu quello che leggi? E questo uomo molto colto, amministratore dei tesori della regina dell'Etiopia, dice: come potrei comprendere se non c'è nessuno che me lo insegni, che me lo guida, che mi spiega queste cose? E pregò Filippo di salire sul carro, sedersi vicino a lui, e Filippo gli ha predicato Cristo. Filippo non ha detto: devo fare questo, devo fare quello. No, l'ha predicato Cristo, quello che Cristo ha fatto. È un bel momento questo l'eunuco, perché Filippo gli ha parlato anche del battesimo. Un bel momento dice questo l'eunuco a Filippo: là c'è l'acqua, cosa mi impedisce che io sia battezzato? Non c'è nessun impedimento se tu credi con tutto il cuore che Gesù è il figlio di Dio. E quindi lui fece fermare il carro e si lasciò battezzare. Ora qui non era soltanto Filippo e l'eunuco, perché quando un ministro si muoveva c'era un seguito di quelli che piantavano le tende dove dovevano fermarsi, di quelli che cucinavano, di quelli che preparavano il letto, molti servi. E questo ministro, di fronte a tutti questi servi, ha testimoniato della sua fede in Cristo, che Cristo è il figlio di Dio e mio salvatore. E tutti hanno visto la sua testimonianza. E dopo che lui è stato battezzato, lo Spirito rapì Filippo e lui tornò, continuando il viaggio tutto allegro. Qui abbiamo la medesima cosa. Paolo ha predicato Cristo. Lidia aprì gli orecchi per comprendere il messaggio. Chi era questo personaggio di cui Paolo parlava? E lei ha capito che qui non è un uomo di cui Paolo parla, è il figlio di Dio, Gesù, che è morto sulla croce anche per i miei peccati. Vedete, qui c'è un altro molto, una cosa molto importante. Noi siamo oggi arrivati a quel punto che quando uno sente il Vangelo e dice: io voglio convertirmi, allora dobbiamo pregare insieme. Nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli troviamo una cosa tutta diversa. Mentre Pietro predicava, lo Spirito Santo si investì tutti quelli che hanno creduto. Non c'è stato un colloquio, non c'è stata una preghiera. Quelli che hanno accettato il Signore e Dio ha confermato la loro fede. Qui abbiamo appunto che Paolo ha predicato Cristo. Lidia, che aprì il suo orecchio alla predicazione di Paolo, il Signore gli aprì il cuore e lei ha ricevuto il Signor Gesù nel cuore. Qui non c'è detto che Paolo abbia pregato con lei, non c'è detto di altre cose. Qui abbiamo soltanto che lei accettò Cristo, il Signore aprì il suo cuore. E questo è il mistero della grazia, che quando una persona vuole essere veramente salvata deve accettare Cristo personalmente nel suo cuore, quale personale salvatore. E chi fa questo passo? La vita di quell'uomo, di quella donna cambia da quel momento. Lidia si è convertita, accettò il Signore nel suo cuore. Non c'è scritto di quante altre persone che erano presenti si siano convertite. Qui abbiamo di una donna che aprì gli orecchi alla parola predicata e il Signore gli aprì il cuore. Lei accettò il Signore nel suo cuore. E dopo vediamo subito l'ubbidienza. Lei testimoniò della sua fede davanti ai fratelli. Paolo, Sila Luca e Timoteo, e davanti agli altri che erano presenti e radunati per la preghiera. Una testimonianza in quel giorno di sabato, che erano andate per fare i riti religiosi, questa donna accettò Cristo. Ora, dopo che questa donna si è convertita, vediamo un altro avanzamento nella fede. Lei aprì la casa. Vedete, lei aprì gli orecchi alla parola, Paolo aprì la Bibbia, lei aprì gli orecchi, il Signore gli aprì il cuore, lei obbedì e lei aprì la casa. Qui notiamo che l'opera del Signore è resa perfetta. In questo modo è sorta la chiesa di Filippi. Lidia, una donna straniera, a Filippi si è convertita e ha accettato Cristo nella sua vita quale suo personale salvatore. Quindi quello che noi abbiamo di bisogno, e voi già lo fate, è predicare Cristo. Perché solo Lui è quello che salva, che perdona, che trasforma la vita. E qui abbiamo servitori di Dio che non si sono biasimate di cominciare a predicare l'Evangelo a poche donne. Ma ogni anima davanti a Dio che si converte è preziosa. Davanti a Dio non c'è differenza. Uomo o donna, ogni persona che si converte è un'anima per il cielo e per l'eternità, è il frutto della fatica del Signore Gesù, dell'opera che Lui ha fatto sulla croce. Questo è il frutto della sua fatica. E qui abbiamo veramente un profondo insegnamento che Paolo ha conosciuto la volontà del Signore e si è lasciato guidare. Forse abbiamo bisogno anche noi di lasciarci guidare dal Signore diversamente probabilmente da come noi lo aspettiamo, diversamente da come il Signore, da come noi progettiamo. Però le vie del Signore, se le seguiamo, sono vie di benedizione, anche quando a noi a prima vista sembrano un pochettino strane, ma però sono vie che il Signore guida. E qui troviamo che appunto in questa città di Filippi la testimonianza è cominciata con poche persone. E poi Paolo è restato e ci sono state altre conversioni. Ma la cosa interessante che noi dobbiamo notare, il desiderio personale di conoscere la volontà di Dio per la nostra vita personale, per conoscere Cristo. Dall'Apostolo Paolo possiamo imparare una cosa molto importante. Lui scrive ai credenti della Galazia: per me il vivere è Cristo. La vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figliolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La vita che vivo, viveva Cristo. E questo è quello che abbiamo bisogno anche noi, vivere Cristo. E ciò significa una vita dedicata a Lui, una vita consacrata alla Sua parola, una vita dedicata alla preghiera, una vita sottoposta alla Sua volontà. E dove questo avviene, lì vediamo che sorgono dei frutti. Paolo probabilmente non aveva immaginato di trovare a Filippi una donna straniera. Non aveva immaginato che, trovandosi sul fiume con queste donne che si erano radunate per la preghiera, che in quel giorno avvenisse questo miracolo della conversione, sia di Lidia personalmente. Qui è scritto della sua famiglia, nella Bibbia tedesca dice c'è un altro termine che può anche indicare i suoi dipendenti, perché come donna di affari, come negoziante, aveva forse anche delle dipendenti che lavoravano con lei. In ogni modo, o l'uno o l'altra, quelli che sono andati con lei a questo punto di radunamento hanno accettato Cristo e tutti hanno obbedito al Signore col battesimo. Hanno testimoniato pubblicamente: Cristo è il nostro Salvatore. E questo è quello che il Signore richiede. Ora, quando uno è convertito, allora comincia la crescita spirituale. Il cibo spirituale che abbiamo bisogno è la parola di Dio. Per quello dice la Scrittura ai Colossesi, nei Salmi, Davide dice, cioè l'autore del Salmo 119 dice: ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Nella lettera ai Colossesi leggiamo: fate abitare la parola di Dio riccamente nei vostri cuori. Quindi dove la parola di Dio risiede e cresce, lì c'è la crescita spirituale. E più noi cresciamo nella fede, e più siamo idonei e utili per il servizio del Signore. Credo che il Signore voglia aiutarci a dedicarci completamente a Lui, ad aprire a Lui i nostri cuori e lasciarci guidare in ogni azione. Forse tu incontrerai qualcuno che non è tutto sconosciuto e gli parli del Vangelo. La predicazione del Vangelo non torna vuota al Signore. Lui opera con l'Evangelo ciò che Lui si è proposto, la salvezza delle anime. E questo è quello che il Signore desidera sia per voi tutti, per me, per noi tutti, di modo che possiamo glorificare il Signore nella nostra vita. E l'Apostolo Paolo è un esempio molto semplice a cominciare questo servizio in un posto sconosciuto, non desiderato, però usato dal Signore per la salvezza delle anime. Amen.
Amen.
Signore Dio, nostro Padre Celeste, desideriamo ringraziarti per la parola che hai voluto presentarci questa sera, una parola eterna, una parola, Signore, che va al di là di ogni generazione, di ogni periodo temporale in cui vive l'uomo, perché è una parola